16 marzo 2020. Articolo da lescienze.it. Quanto si sta diffondendo il coronavirus non rilevato? Di Ami Max Men fratto Nature. Il coronavirus ha infettato quasi sicuramente una popolazione molto più vasta di quella positiva ai test. Tre importanti esperti di sanità pubblica dell'OMS, dei Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti e uno dei più grandi enti di ricerca no profit del mondo hanno spiegato a Nature come si sta cercando di stimare le dimensioni delle singole epidemie sulla base di dati incompleti. Quanto si è diffuso il coronavirus? Più di 137.000 persone in 117 paesi e regioni sono state confermate con Covid-19. E all'inizio della settimana scorsa l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha descritto l'epidemia come una pandemia. Ma i test non sono disponibili per tutti, quindi i numeri non riflettono con precisione l'entità della trasmissione nelle comunità di tutto il mondo. Sulla base di colloqui con tre importanti esponenti della sanità pubblica presso l'OMS, i Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti e uno dei più grandi enti no profit per la ricerca al mondo, Nature spiega in che modo funzionari e ricercatori stiano cercando di stimare le dimensioni delle singole epidemie sulla base di dati incompleti. È vero che il coronavirus che causa la diffusione di Covid-19 non è stato rilevato in alcune popolazioni. Sì, inequivocabilmente, dice Jeremy Farrar, specialista in malattie infettive e direttore dell'ente no profit di sostegno alla ricerca Wellcome, con sede a Londra. Un segno rivelatore di trasmissione occulta nelle comunità è la rilevazione di alcuni casi confermati, ma non correlati tra loro, senza una storia recente di viaggi internazionali. Ciò significa che questi casi sono collegati tra loro da una trama nascosta di infezioni. Il modo ideale per sapere quante persone in una comunità hanno avuto infezioni da coronavirus, dice Farrar, è raccogliere campioni di sangue da persone di ogni fascia d'età alla ricerca di anticorpi contro il coronavirus, che mostrano che qualcuno è stato infettato in precedenza. I dati di questi studi sierologici, come vengono chiamati, possono poi essere utilizzati per determinare con precisione i tassi di mortalità e di trasmissione. Ma questi studi richiedono tempo. Dobbiamo prendere decisioni politiche e decisioni cliniche ora, dice Farrar. Non si può dire, aspettiamo un mese per avere i dati. Gli scienziati possono stimare le dimensioni di un'epidemia senza test a tappeto? Sì. Gli esperti dicono di confrontare varie tipologie di prove. Una stima inizia con il numero di morti in un'area. Farrar la chiama stima perché ognuna delle variabili che i ricercatori stanno usando in questo momento è soggetta a fluttuazioni, introducendo incertezza in ogni fase del calcolo. Tuttavia, funziona più o meno in questo modo. I dati provenienti dalla Cina suggeriscono che passano circa 3 settimane tra quando una persona si sente male e quando muore a causa di Covid-19. E se si ipotizza un tasso di mortalità di circa l'1%, un calcolo approssimativo suggerisce che ogni morte rappresenta circa 100 casi nella prima settimana. In questo momento, aggiunge, ci si può aspettare che l'epidemia raddoppi ogni settimana se questi casi non vengono identificati e isolati, portando la stima a 400 al momento del decesso. Poiché le barre di errore su ciascuna di queste variabili sono grandi, gli epidemiologi verificano i loro dati sulla base di ulteriori informazioni. Per esempio, gli esperti si sono rivolti alle analisi dei genomi dei coronavirus. Il miglior esempio viene da Seattle, Washington, dove il 29 febbraio Trevor Bedford, biologo computazionale del Fred Hutchinson Cancer Research Center, e colleghi hanno riferito che il genoma di un virus prelevato da un adolescente vicino alla città coincideva esattamente con quello di uno prelevato 6 settimane prima da una donna non imparentata di 60 anni tornata a Seattle dalla Cina. La spiegazione più semplice era che il virus era passato dalla donna ad altre persone, che avevano contagiato altre persone ancora raggiungendo alla fine l'adolescente. L'equipe di Bedford ha calcolato che nel corso delle 6 settimane potrebbero essere state infettate diverse centinaia di persone. Gregory Armstrong, vice responsabile dell'unità di crisi per la risposta al Covid-19 del Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta, dice che Bedford si è messo in contatto non appena ha finito l'analisi. Gli ho chiesto di esaminare la probabilità di alternative, racconta Armstrong. L'adolescente non aveva fatto viaggi internazionali recenti, quindi un'altra possibilità era che una seconda persona fosse arrivata a Seattle dalla stessa regione della Cina del primo viaggiatore con lo stesso ceppo. Ma Bedford ha calcolato che quello scenario era meno probabile di una singola introduzione. Allora, come ha fatto l'adolescente a essere contagiato senza che i funzionari sanitari si accorgessero di un enorme aumento dei casi? Dopo che la donna e il marito sono risultati positivi a metà fine gennaio, i funzionari sanitari hanno monitorato 347 persone con cui erano entrati in contatto. Una possibilità, dice Armstrong, è che alcuni di questi contatti siano stati infettati, ma abbiano mostrato pochi o nessun sintomo di Covid-19. Se non si sono isolati, potrebbero aver diffuso il virus nella popolazione. Quando gli è stato chiesto perché il Centers for Disease Control and Prevention inizialmente non ha testato più persone di Seattle che si lamentavano di febbre e tosse a febbraio, Armstrong ha risposto, era un problema di risorse, in tutta onestà. All'inizio di marzo, i laboratori accademici hanno intensificato lo screening per il coronavirus e hanno iniziato a rivelare l'estensione dell'epidemia. Al 12 marzo, il Dipartimento della Sanità della Contea di King County, che copre Seattle, aveva segnalato 270 casi con 27 decessi. Con così tanti casi non rilevati, come può l'OMS fare affermazioni su quanti paesi hanno una trasmissione sostenuta? Dobbiamo utilizzare le informazioni di cui disponiamo, dice Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del programma di emergenza dell'OMS di Ginevra. La maggior parte dei dati dell'OMS provengono dalla sorveglianza e dalla rilevazione dei casi, dice, ma l'organizzazione corrisponde anche con scienziati che conducono analisi del genoma e altri studi. Comprendere l'entità della trasmissione in ogni provincia o stato può aiutare i responsabili politici a elaborare le loro risposte mirate. Van Kerkhove dice che ci sono prove che le misure di contenimento hanno funzionato in Cina, che ha riportato solo circa 20 nuovi casi al giorno nell'ultima settimana. A titolo di confronto, l'Italia ha confermato più di 2.000 casi nelle ultime 24 ore. Un primo segnale che la Cina ha iniziato a invertire la tendenza della sua epidemia è stato il fatto che la maggior parte dei nuovi casi segnalati ha cominciato a verificarsi tra i contatti noti e in quarantena dei casi, dice l'autrice. In altre parole, il virus non si è diffuso senza essere individuato, almeno non con la stessa frequenza di una volta. Ma, mentre stiamo assistendo a un calo dei casi in tutta l'Asia, la grande preoccupazione ora è l'Europa, dice Van Kerkhove. Sappiamo che con un contenimento più aggressivo i paesi possono raggiungere un punto di svolta, ma in alcuni paesi, dice, le cose peggioreranno prima di migliorare. Armstrong teme che la situazione dell'Europa possa prefigurare ciò che verrà per gli Stati Uniti. È difficile credere che non vedremo una simile diffusione qui, dice. Spero di no, ma i dipartimenti della sanità ognuno loro vi diranno che questa è l'emergenza sanitaria pubblica più complessa che abbiamo affrontato. È il momento di abbandonare l'idea di contenere Covid-19? Assolutamente no, dicono Farrar, Armstrong e Van Kerkhove. Farrar spiega che le strategie di contenimento e di mitigazione si sovrappongono perché le misure che aiutano a prevenire la diffusione di un'epidemia ne mitigano anche gli effetti sulla vita e sugli ospedali. La misura di contenimento più elementare consiste nell'effettuare test per identificare le persone infette, trovare i loro contatti e impedire che infettino altre persone. L'OMS attribuisce il contenimento dell'epidemia in Cina alla meticolosa identificazione dei casi e dei contatti da parte del paese. Le autorità cinesi hanno messo in quarantena i contatti a casa e nelle strutture dove sono stati monitorati per 14 giorni. A volte le persone hanno centinaia di contatti, quindi è uno sforzo molto impegnativo, dice Farrar. Ma è assolutamente fondamentale farlo perché, anche se probabilmente non riuscirà a contenere completamente l'epidemia, ti fa guadagnare tempo per assicurarti che gli ospedali siano pronti per pensare alle conseguenze della chiusura delle scuole. Anche le misure di mitigazione della Cina, come il divieto di grandi assembramenti, sembrano aver rallentato la trasmissione. Armstrong utilizza una misura epidemiologica chiamata numero di riproduzione di base, o R0, per descrivere il numero di persone che un individuo con Covid-19 può infettare. Le attuali stime per R0 sono di circa 2 o 3, dice. Se riusciamo a dimezzarlo con strategie di mitigazione, l'epidemia non crescerà più. In questo momento dobbiamo fare qualsiasi cosa possa farci guadagnare una settimana, due settimane. Ogni azione che porti a un ritardo avrà un impatto notevole, dice Farrar. Se Londra, Seattle o Parigi vivranno quello che sta vivendo il Nord Italia attualmente sarà devastante. Gli ospedali del Nord Italia sono a corto di posti letto per i pazienti e circa 250 operatori sanitari sono stati infettati. Se gli attuali tassi di infezione continueranno, un'analisi di The Lancet prevede che i reparti di terapia intensiva in Italia saranno al massimo della capacità alla fine della prossima settimana. Ero al telefono con i colleghi di terapia intensiva in Italia durante il fine settimana, ed è una situazione disperata, dice Farrar. Qualsiasi cosa per attenuare le epidemie salverà un numero enorme di vite umane.